Un carissimo veg saluto a tutti voi ascoltatori, sono Grazia, ospite oggi una persona che mi fa molto piacere intervistare perché è un imprenditore e ha sul mercato dei prodotti molto conosciuti. Infatti abbiamo al telefono in nostra compagnia Alberto Musacchio di Food Evolution. Ciao Alberto, ben arrivato.
Ciao, grazie, un abbraccione.
Andiamo per gradi, qual è la tua storia?
Dunque, io sono un po' il vecchio del mondo, purtroppo, ormai diciamo del mondo veggie e vegan, perché ho aperto il mio primo ristorante vegetariano nel 1979 e quindi ho avuto un primo ristorante vegetariano, un secondo ristorante vegetariano, sono il proprietario anche del Country House Montali, che è stato un posto molto conosciuto a livello internazionale. Abbiamo scritto 4 libri di cucina, 100.000 copie vendute, 12 paesi, 5 lingue diverse. Abbiamo sempre lavorato a livello internazionale nella ricezione e in cucina vegetariana vegana di alto livello, diciamo. Sei anni fa, essendoci sempre interfacciati molto col mercato olandese, dove i nostri libri hanno fatto grosso successo e dove la televisione ci aveva sponsorizzata, siamo stati in contatto con l'Università di Wageningen, che è l'università più importante al mondo nella ricerca alimentare, e mi invitarono anche per una conferenza e anche per vedere lo sviluppo di una nuova tecnologia che era appena nata, di High Moisture Wet Extrusion, cioè una nuova tecnologia dove, laddove per anni tutto il prodotto vegetariano e vegano tendenzialmente aveva sempre il limite di essere un po' cremoso, soffice, con poco appealing, diciamo, perché la struttura era sempre un po' delicata. Questa nuova tecnologia, peraltro molto pulita, perché è una tecnologia esclusivamente meccanica e termica, quindi senza utilizzo di prodotti chimici, permette lo stiramento delle cellule proteiche, nel caso nostro della soia, che permettono appunto, scusate il bisticcio di parole, la creazione di una struttura estremamente simile alla carne. Quindi noi ci siamo innamorati di questo progetto, abbiamo trovato finanze milionarie, perché sono macchinari giganteschi, eccetera, e abbiamo costruito il primo stabilimento italiano di carni vegane con altissima tecnologia. Prima lancia da spezzare: perché un vegano deve mangiare la carne? Dupalle,
ecco, domanda, ecco, diciamo. Punto.
Sappiamo tutti benissimo che tanti vegani non sono diventati vegani perché non gli piacesse la carne, eccetera, quindi a molti piaceva e sono contenti di continuare a poterla mangiare laddove quella carne non inquini, non ammazzi, eccetera, eccetera. Ma soprattutto laddove riuscissimo a uscire un po' da quell'egocentrismo dove noi ci si metta se io non mangio, io sono bravissimo e mangio solo teff macinato dalle vergini vestali dell'Himalaya, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo andare incontro a un mondo che ogni anno macella circa 400 milioni di tonnellate di carne, 120 miliardi di animali che vengono essere uccisi. A questo scempio noi offriamo in maniera propositiva e non critica e basta, perché uno dei limiti che dobbiamo renderci conto del nostro mondo vegetariano e vegano è che spesso facciamo i leoni da tastiera fuori dal mondo criticando tutti e tutti, e questo è un atteggiamento che dà sui marroni a tutti. Quello che si deve cercare di fare adesso invece è optare per un cambiamento, proporre un cambiamento. Vuoi mangiare la carne? Bene, te la faccio, però te la faccio 100% vegan. E quindi qui è stata la grossa sfida, anche che si aprano e che si potessero aprire sempre più canali dove non si stia soltanto a guardare e criticare, ma si offra proprio la possibilità, a livello di milioni di pezzi annui, di fare sì che la gente possa continuare a mangiare un prodotto che tutto sommato gli è piaciuto e che piace, e che non c'è niente da fare, consumiamo quantitativi di carne a livello mondiale spropositati. In questo caso abbiamo lo stesso soddisfazione a livello palatale, a livello soprattutto di texture, senza però arrivare al massacro di tutto questo numero enorme di animali. Quindi un concetto che oltretutto adesso sposa molto quello che è un trend internazionale. Oggi Repubblica usciva con un grosso articolo dove sembra che in Germania il consumo delle carni vegetali sia andato addirittura superiore a quello delle carni tradizionali. Cioè, c'è un boom in questo segmento molto grande. Facciamo sì e cerchiamo tutti di sponsorizzare e di spingere e non stare a fare sempre il lamento di Giobbe, perché anche se a te la carne ti disgusta, non la mangi, chi se ne frega? L'importante è fare sì che ci siano delle alternative per fare sì che quel resto del 97% della popolazione mondiale, che è quella che fa lo scempio e che distrugge il pianeta, possa invece evitare di fare questo scempio, questa cosa. Quindi un atto di un minimo di umiltà da parte di noi vegetariani e vegani, che spesso facciamo i controllori e i giudici di tutto, per fare sì che invece si stimoli sempre di più l'alternativa, soprattutto quando poi è basata con etichette estremamente brevi, nutrizionali molto importanti, con quantitativi di proteici molto alti, è un'alternativa che da un punto di vista ecosistemico è sicuramente la più performante al mondo.
Sì, perché se continuano i consumi che ci sono ora di carne, il pianeta davvero non ce la fa più. Bisogna per forza andare in quella direzione, prima o poi tutti se ne dovranno rendere conto.
Io vedo le cose anche da un aspetto estremamente scientifico, cioè mi sono trovato, come ti ripeto, a Wageningen, che è il numero uno al mondo, e mi insegnavano che il mondo produce proteina vegetale. Questa proteina vegetale viene data da mangiare alle mucche, noi ci mangiamo le mucche, che cosa succede? Abbiamo uno scempio energetico spaventoso. Sì. Se anziché dare da mangiare le mucche, noi diamo da mangiare i polli, lo scempio è minore, perché il pollo distrugge, consuma nella sua crescita meno energia della mucca, però è sempre una perdita. Certo. Se da lì noi andiamo a dare da mangiare agli insetti, adesso si parla molto dell'alimentazione degli insetti, eccetera, abbiamo una proteina molto nobile, perché gli insetti producono una proteina molto nobile, però tu bene o male, anziché far crescere una mucca o 100 polli, devi far crescere 50.000 bachi o quello che siano per ottenere del cibo, eccetera, ma la crescita di quell'insetto stesso porterà sempre a un dispendio energetico che, quando tu invece ti alimenti direttamente dalla proteina vegetale, non hai ad avere. Anche il cellular meat, di cui adesso si parla tanto, cellular meat viene fatta crescere con il siero dei bovini, dei feti dei bovini, quindi una cosa abbastanza brutale, eccetera, ma in ogni caso tu devi far crescere il cellular meat sulla base di qualcosa.
Certo.
L'alimentazione direttamente dalla proteina vegetale,
sì,
è quella, da tutti i punti di vista, più efficace, meno costosa, più diretta. In più, con questa tecnologia che noi utilizziamo, che purtroppo è molto costosa perché gli impianti costano milioni di euro, però è una tecnologia dove tu riesci a creare una struttura a livello meccanico e termico, quindi senza addensanti, aggreganti, metilcellulose, carrageenine, tutti quei prodotti che generalmente non hanno un rating spettacolarmente positivo da un punto di vista nutrizionale o alimentare.
Mm-mm.
Questo progetto è fantastico perché puoi riprodurre, diciamo, dal pesce al tonno, ai piatti pronti, a qualunque cosa, perché crei una struttura che è molto resistente e che quindi può essere utilizzata in una marea di maniere differenti in cucina e fuori dalla cucina stessa.
Parlavi di costi, ovviamente se la cosa prende piede poi i costi diminuiscono, quindi ben venga anche da quel punto di vista. Poi,
assolutamente, però tu considera che noi vendiamo da Esselunga una porzione, cioè una confezione da 165 grammi con 24% di proteina, e tu sai che la proteina è il prodotto più costoso che ci sia nel mondo alimentare, 3 euro.
Sì,
quindi
sì,
quello che voglio dire, diciamo, stiamo riuscendo ad avere anche costi relativamente bassi, con delle difficoltà enormi, perché noi dobbiamo ammortizzare realmente decine di milioni di investimenti, quindi una fatica molto grossa, soprattutto in considerazione del fatto che da un lato hai dei competitors che si chiamano Nestlé, Unilever, eccetera, che quindi ti stritolano con una facilità estrema.
Sì.
Dall'altro lato hai un mondo della carne che, oltre ad essere ancora più grosso, è un mondo che gode ogni anno di finanziamenti a pioggia, perché solo per la PAC, diciamo, l'Europa mette centinaia e centinaia di miliardi. Quindi per un'azienda familiare, piccola, italiana, eccetera, eccetera, c'è veramente bisogno di supporto, perché sennò viene essere stritolato. Ma noi non dobbiamo permettere che si stritoli l'essenza produttiva italiana, dobbiamo incominciare a fare sistema, dobbiamo incominciare a creare economia, produttività, capacità effettiva, se no saremo sempre quei vegani che stanno sui marroni a tutti quanti, che criticano e basta. Quando si parla di economia e di finanza, la prima cosa che ti diranno: ah, voi non mangiate la carne, voi mettete in difficoltà un sistema produttivo che è quello di Abadore, di Aia, di Cremonini, che danno da lavorare a migliaia di persone. Cioè, dobbiamo adesso incominciare ad avere un'ottica anche per queste cose. Dobbiamo essere in grado di poter creare posti di lavoro, dobbiamo essere in grado di poter creare finanza, di poter creare etica, perché il cambiamento funzionerà soltanto quando questo cambiamento diventerà produttivo e potrà portare alimento e struttura sociale aggregata. se no la critica e basta non serve a niente, diciamo, è soltanto dannosa e ci porta a essere malvisti da parte di tutti.
Oltretutto creando anche all'interno dello stesso movimento delle fazioni che si fanno la lotta tra di loro, che non serve a niente. Questo è un po' uno scoglio da superare.
Adesso noi dobbiamo entrare un po' in quel mondo di quella veganità che diventi, come si diceva, proprio produttiva, propositiva, che possa interfacciarsi con un mondo lavorativo, che possa essere portatrice di sviluppo tecnologico, di sviluppo sociale, di sviluppo finanziario. Questo è l'unica cosa che permetterà la crescita di questi progetti, altrimenti diciamo diventerà solo, come lo chiamano, un greenwashing, dove avrai come la più grossa azienda italiana che da una parte fa il macello, diciamo, e dall'altra parte c'ha la linea produttiva verde, diciamo. Mi sta anche bene, però se noi riuscissimo, e dovremmo farlo, a sviluppare un'economia completamente verde, diciamo, e non soltanto la JBC brasiliana che si compra Vivera e la più grossa azienda di carne al mondo che ti fa la linea vegan perché c'è il trend, benissimo, sono molto contento, ma cerchiamo di creare anche un'economia alternativa e che sia esclusivamente magari vegetariana, vegana, perché potrà portare beneficio a tanto. Io per esempio una cosa dove sto cercando di spingere molto è proprio sulla ricerca e sviluppo, proprio sulla possibilità anche di avere nuovi giovani, appena assunto un ragazzo laureato in tecnologie alimentari, proprio perché si possa far crescere sempre di più l'aspetto anche tecnico e tecnologico di tutto questo, perché noi in Italia purtroppo nel mondo alimentare ci siamo molto cullati di questa nostra, pelino anche di presunzione, eccellenze alimentari. Noi, siccome siamo italiani, siamo i più fighi al mondo, eccetera, eccetera. Tante volte l'eccellenza alimentare è un prosciutto pieno di conservanti chimici, pompato d'acqua, eccetera, eccetera. Alla fine tutta questa eccellenza non è che la veda. Se vogliamo fare qualcosa di alternativo, però abbiamo bisogno di avere una consistenza proprio importante, perché gli studi, la ricerca, lo sviluppo di queste progettualità sono estremamente costosi, sono estremamente difficili. Quindi se tu prendi l'Olanda, vedi un mondo che è estremamente ricco, dove il governo investe nei centri di ricerca che aiutano le industrie a svilupparsi e creano un sistema molto funzionale, sinergetico, che fa sì che tutto vada avanti molto bene, e quindi hai un paese ricco dove la gente vive relativamente bene, dove si fa innovazione, dove sono sempre all'avanguardia su tutto. E noi in Italia abbiamo i giovani che non hanno una lira, non si trova lavoro, se trovi il lavoro è un lavoro di merda, sei sempre in situazioni dove tutto c'è carne in ogni cosa. C'è. Adesso è arrivato un momento in cui dobbiamo un pochettino riuscire a veicolare economie alternative, riuscire a essere produttivi, riuscire a offrire ai giovani anche la possibilità di lavori più etici.
Certo.
Quante volte io nei siti veggie eccetera sento i ragazzi che scrivono, dice sì, io sono vegetariano, mi tocca lavorare alla macelleria della Conad perché ho due bambini, non posso lasciarlo, sta lì che mi farebbe tanto piacere quella ragazza che sta lì a fare un lavoro di merda eccetera eccetera, poter dire no signorina, perché lavorare per me, perché io le faccio fare un lavoro dove non c'hai da sbudellare il vitello eccetera. Dobbiamo riuscire a creare tutto questo. E questo si crea non criticando e basta, ma facendo un pochettino di fronte comune e di supporto reciproco, per fare sì che ci si possa presentare davanti alla GDO, al politico, all'amministratore, a quello che è il mondo della quotidianità, senza rifuggerlo e criticarlo dalla tastiera non essendo parte dello stesso. Adesso dobbiamo incominciare a alzarci un po' le maniche e prendere un po' di petto questo mondo per poter renderlo propositivo e migliorativo.
Senti Alberto, parliamo un po' di questi tuoi prodotti. Come mai è nata l'idea di fare questi straccettini piuttosto che gli spezzatini e questi dadini di pancetta invece dei classici burger?
Guarda, il burger è un prodotto relativamente molto facile e molto poco costoso da fare, che la gente ne pensi. Per fare un burger tu hai bisogno di una macchina, si chiama macchina formatrice, dove c'hai un grosso imbuto sopra dove ci metti dentro dei prodotti che generalmente compri già fatti, TVP, quello che sia, eccetera, con degli addensanti e degli aromi naturali o meno, e questa macchina ti fa questi dischi che poi vanno a essere confezionati. La nostra è una tecnologia estremamente più costosa, perché noi lavoriamo proprio la proteina allo stato puro. Quindi partiamo da concentrazioni proteiche molto alte e con questo macchinario estrusorio tiriamo questa cellula e creiamo questa struttura che noi dopo tagliamo, gli diamo un gusto naturalmente di pollo, di pancetta con aromi naturali, come si fa? Si lavora generalmente con dei lieviti e si lavora con l'inganno, nel senso che quando tu mangi il pollo la tua mente percepisce determinate sensazioni. La società aromatica, noi lavoriamo molto con la Givaudan, che è la più importante al mondo, fa sì che il tuo palato, quando mangia il mio prodotto, venga a essere stimolato perché esso susciti quel sentimento che gli suscita, diciamo, il pollo fritto. Quindi è una misdirection, diciamo. Generalmente si lavora con... Noi usiamo solo aromi naturali, quindi generalmente con lieviti, estratti di lieviti, eccetera, che danno questa sensazione che può essere di pancetta, di pollo, eccetera. Perché abbiamo voluto fare questi pezzi così? Perché da un punto di vista anche alimentare, il burger, tu lo grigli, oppure lo grigli, oppure lo grigli.
Sì, è vero.
L'italiano è un amante della cucina, è un genio da questo punto di vista. E quindi io ti faccio un pezzettino di pollo che se lo prendi, lo salti in padella, c'è il pollo fritto. Ma se ci metti un po' di curry e un po' di senape, eccetera, ci fai un chicken tikka masala. Volendo ci fai un riso alla cantonese, ci metti pomodorini, un po' d'aglio, ci fai una pizzaiola. Cioè, quello che voglio dire, io ti do un raw material, diciamo un materiale grezzo, buono, gustoso, pulito, con un'etichetta estremamente breve, tu puoi adattare a qualsivoglia ricetta tu voglia sviluppare, come faresti con la carne, offrendo molta più libertà alla fantasia stessa, che per me è una cosa estremamente piacevole e interessante.
L'etichetta tipo dei tuoi prodotti com'è?
Proteina di soia, olio di girasole, aromi naturali, sale, estratto di lievito. Più pulita di così si muore. La soia, perché è il legume più importante e migliore al mondo. Purtroppo sulla soia negli anni 70 sono nate le prime fake news alimentari, perché negli anni 70 venne fuori la prima carne di soia, tu te la ricorderai, ti ricordi quando venne fuori il TVP, diciamo, il texturized vegetable protein. Che cosa successe? Il mondo della carne si rese conto che la soia gli poteva fare un culo così, perché c'è la struttura, eccetera, eccetera, e quindi incominciò un vago sentore di demonizzazione nei confronti di questo legume, che in Asia è considerato, in Giappone è considerato come un dono divino.
Certo.
Io ho lavorato con un tecnologo del Fraunhofer Institute tedesco, bavarese, specializzato in proteine vegetali. Lui diceva: non c'è nessuna proteina al mondo che si possa nemmeno lontanamente comparare con quella della soia. Non è un caso che l'80% degli animali vengano alimentati a soia. Non è un caso che la quantità maggiore di proteina ce l'abbia proprio la soia. Non è un caso che il PDCCAS, cioè il coefficiente di digeribilità degli aminoacidi della soia, sia quello più alto al mondo insieme a quello del latte vaccino. Quello che voglio dire, la soia è un prodotto fantastico. La proteina vegetale è quella che cambierà il mondo, perché è il mattone principale per la costruzione del fisico dell'uomo. Di conseguenza abbiamo cercato di lavorare di una forma che potesse essere la meno costosa e
la più performante.
La più performante di tutte. Bravissima.
Qual è la frontiera di Food Evolution per il futuro a livello di prodotto?
Guarda, noi abbiamo la fortuna di avere alle spalle 40 anni di esperienza da un punto di vista culinario e ormai quasi 6 o 7 da un punto di vista di tecnologia alimentare industriale. Quindi per noi è una cosa affascinante. Oggi abbiamo lavorato tutto il giorno con un'azienda con la quale stiamo preparando dei piatti pronti. Questa lavorazione che facciamo noi della proteina è una lavorazione eccezionale, perché con questa lavorazione noi gelifichiamo la proteina. La proteina termocoagula. Cosa vuol dire questo? Noi abbiamo fatto delle prove, per esempio, con l'acirio, che voleva fare un ragù alla bolognese. Aveva provato a mettere dentro il ragù del tofu, del seitan, del mopur, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Tutti questi prodotti messi a bagno in un prodotto umido come un sugo, tendenzialmente lo assorbono. Quando poi il prodotto viene portato in sterilizzazione per conservarlo, il prodotto che si è imbolfato d'acqua implode e diventa la cremina. Il nostro prodotto, essendo un prodotto estruso con questa tecnologia, ha una cellula che si è chiusa e non si apre più. Questo fa sì che se io lo metto dentro al sugo e poi lo porto in pastorizzazione, in sterilizzazione, non si muove più, non assorbe, rimane là e mi permette di fare un ragù che è esattamente identico a quello del ragù. Quindi questa gelificazione proteica ha delle capacità in tutto quello che è il mondo del post-production, diciamo, no? Della cucina, della cottura, tutti quelli che sono gli aspetti lavorativi successivi, eccellente, perché tu hai una texture molto ben determinata, molto ferma, che quindi è assolutamente uguale a quella della carne, e che per di più non ti si spappola con le lavorazioni. Quindi quello che puoi fare dal tonno al simil pesce, ai ragù, alle salse, ai piatti pronti, eccetera, il limite è la tua creatività. E quindi noi lì ci stiamo sbizzarrendo, diciamo, con i miei ragazzi, proprio per poter offrire sempre più cose. Chiaro che noi parliamo di prodotti industriali, quindi prodotti dove gli investimenti sono altissimi, i costi sono altissimi, poi devi interfacciarti con la grande distribuzione per convincerli a prenderli. E la grande distribuzione italiana, quando gli parli di questi prodotti, ti parlano ancora come se tu fossi un pazzo scatenato, eccetera. Quando poi magari alla fine ce l'hai fatta e ti sei sbattuto, ti sei incasinato, hai messo la banca anche in casa per riuscire a pagare tutto, cioè, dopo ti attaccano i vegani che dice ama sa di carne, ama io mangio questa, no, cioè, non sta bene a quelli, non sta bene a quella, ma cosa dobbiamo fare? Continuiamo allora a mangiarci la fettina e continuiamo a macellare 120 miliardi di animali, quindi una soluzione dobbiamo trovarla e dobbiamo andare verso quello che è la richiesta bene o male di un pianeta che chiede carne in quantità industriale, quindi dobbiamo essere in grado di potergli dare delle alternative che siano valide, pulite, eticamente sostenibili, soprattutto gustose, perché poi l'italiano lo puoi convincere da tanti punti di vista, ma se tu gli dai qualcosa che non è buona ti manda a cagare per Dio. Devi fare qualcosa di gustoso. Se fai qualcosa di gustoso, dopo ci sediamo e parliamo. E noi quello che dobbiamo fare è questo. Da me, quando viene, diciamo, il camionista, eccetera, io spesso mi trovo davanti quello che non è l'avvocatessa di Milano, vegana, attenta all'alimentazione, no, ma arriva quello con una pancia più grossa di quella mia, con la canottiera, bello, sudato, un pochettino incasinato, eccetera. Ecco, questo è proprio il cliente, a lui che gli faccio assaggiare il prodotto. E quando vedo che diciamo quanto è buono, sembra quella, che efficace, se piace a lui, piacerà a tutti. Dobbiamo andare incontro a tutti, dobbiamo fare un'azione di umiltà per capire che siamo noi che dobbiamo andare incontro al mondo, non aspettare che il mondo venga incontro a noi, perché noi rispetto al mondo non contiamo niente. Quindi cercare di fare fronte comune, di darci una mano un pochettino tutti insieme per poter essere propositivi e soprattutto per poter effettuare qualche cambiamento.
Questa, diciamo, questa formulazione di proteina che avete sviluppato è coperta da brevetto, immagino?
Non è coperta da brevetto perché è un sistema tecnologico, quindi diciamo non può essere brevettato. Noi stiamo brevettando altri tipi di prodotti, questi sono ancora top secret, e abbiamo già fatto il deposito di brevetto, abbiamo fatto il deposito di nuovi marchi, perché stiamo uscendo con tutta la nuova linea, abbiamo cambiato proprio il nominativo, noi stiamo uscendo con il pare pollo, pare manzo, pare pancetta. Stiamo cambiando il naming dei prodotti, cosa che è rischiosissima, perché tu sai che c'è tutta la diatriba con la CE, eccetera, eccetera, appena passata la cosa sui latticini e compagnia, c'è la Coldiretti che sta attaccando e compagnia, vogliamo incominciare a sdoganare anche la possibilità di dire no, noi facciamo qualcosa che è simile a quella e non mi devo vergognare, non devo aver paura di dire che io faccio un burger vegetale, perché in teoria ci sarebbe qualcuno che vorrebbe che io dica che io faccio un disco di prodotto vegetale dalle sembianze di... Ma perché? Io ti sto portando un prodotto che tutto sommato rispetto al tuo burger non uccide, non scozza, non inquina, eccetera, eccetera, quindi I'm proud of it, diciamo. Sono orgoglioso di farti un burger vegetale e voglio avere la libertà di dirlo. E quindi stiamo lavorando con i migliori tecnologi italiani per studiare da un punto di vista anche legislativo tutto quello che sia l'etimologia permessa, cosa che è un borderline estremamente effimero, quindi estremamente rischioso, ma dobbiamo essere in grado di presentarci senza avere paura. Io vinsi un premio con il mio resort, con Vegetarian Society inglese, tanti anni fa, come Best Hotel Award, diciamo, come miglior hotel vegetariano. Andai allo Strand Hotel e mi premiò Paddy Junior, che era la biografa della Casa Reale inglese. Quindi ricevetti questo premio, mi fece molto piacere, eccetera, poi cenammo insieme e a un certo punto, parlando con questa signora di una certa età, estremamente affascinante, molto corta, mi guardò e mi disse aperto: I'm tired to apologize for being a vegetarian. Mi disse: sono stanca di dovermi scusare per essere vegetariana. E questo è un messaggio che io non ho mai dimenticato. Quindi io quando mi propongo al mondo, I want to be proud to be vegetarian. Voglio essere orgoglioso di essere vegetariano. Sì. Ma l'orgoglio comporta una grossa umiltà e comporta di poter essere in grado di guardare negli occhi chiunque. Adesso è arrivato un momento in cui dobbiamo essere propositivi. Dobbiamo poter guardare tutti e dire: tu cosa stai facendo? Sto portando qualcosa, sto portando produttività, sto portando economia, sto portando investimento, sto portando del cibo che fa bene, sto portando del cibo che non uccide. Questo è quello che ci deve rendere orgogliosi, questo è quello che ci deve portare avanti e che ci deve unire in una direzione che possa essere di beneficio di tutti, degli animali, del pianeta e di noi stessi. È lì che dobbiamo un po' spezzare una lancia contro tutte le divisioni interne, che noi vegetariani e vegani siamo campioni nel mondo nel tenere avanti, diciamo.
Ecco, visto che si sono usati tutti e due i termini, vegetariani e vegani, confermiamo che questi tre prodotti sono vegani, non hanno nessun tipo di derivato animale.
Sono vegani al 100% e sono anche gluten free.
Ecco, perfetto. Allora, abbiamo parlato, una bellissima, interessante chiacchierata con Alberto Musacchio, appunto di Food Evolution. Ricorda tu il sito dove le persone possono approfondire un po' la conoscenza dei vostri prodotti.
Il sito è foodevolution.it.
Facilissimo, semplice, facilissimo.
Diciamo. Sì, in più, come uno lo apre, c'hai anche uno store locator che ti dice dove i prodotti siano disponibili. Stiamo investendo molto per cercare di ampliare la gamma della distribuzione. Sì. Stiamo combattendo con le GDO, che spesso sono un po' restie a questi nuovi prodotti. E fortunatamente adesso anche i grossi player stanno investendo in questo settore, quindi stanno creando un po', diciamo, il mercato.
Sì.
Ben vengano però nuovi produttori, ben venga un'economia alternativa, perché lasciare tutto in mano a Nestlé mi fa molto piacere, diciamo, ma mi fa anche piacere se l'etica venga sviluppata da qualcuno che l'etica la sente realmente e che non sia solo il business del momento.
Grazie a tutti.
Scusate la prolessità e qualche stupidaggine di troppo detto nell'ambito della conversazione, ma diciamo fa parte dell'essere un pochettino diversi. Un abbraccio da tutti.